ad alta voce. Maria Paiato legge Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, edizioni Adelphi. 14ª puntata.
Non era ancora morto, pensò Standish, ma non era neanche vivo. Prima di andarsene e lasciare i propri resti inerti a cavarsela da soli, sarebbe stato il caso di riflettere sulla vita che aveva vissuto. Non sui fatterelli qualsiasi, venire sculacciato dal padre, tornare a casa un giorno con il naso che sanguinava, la ragazza in quell'albergo francese, il quasi monopolio sul mercato dei peperoni verdi, ma sui fatti straordinari che erano successi in quei miseri 35 anni. E a ogni pensiero gli veniva una fitta al cuore in frantumi, una fitta di rimorso per il fatto che non avrebbe potuto andare avanti come altre persone e vivere nuove straordinarie esperienze un giorno dopo l'altro. La cosa più straordinaria era che il suo cuore avesse continuato a battere per 35 anni senza fermarsi mai una volta per lamentarsi di quel compito ingrato, interminabile. Per tutto quel tempo non gli era mai venuto in mente che il cuore fosse un organo così importante. Mai una volta si era fermato a pensare che, se il cuore avesse voluto, avrebbe potuto ucciderlo tanto tempo prima, anche solo decidendo di smettere di battere per una mezz'oretta. Era anche straordinario che in tutta la sua vita mai una volta prima avesse patito la fame o la sete. Quando era bambino, identificava la sete con la voglia di gelato, mentre da grande si diceva ad essere assetato. Intendeva semplicemente che avrebbe gradito una birra o un whisky e soda. Ma la fame e la sete, propriamente dette, aver bisogno di pane e necessità d'acqua, per lui non erano mai esistite. Era strano che dovesse imparare così tanto sulla vita, proprio nel momento in cui non sapeva nemmeno con certezza se fosse vivo o morto. Ma era andata allo stesso modo con le sigarette, con la nicotina. Mai, nei 17 anni in cui era stato un fumatore, aveva provato il desiderio di una sigaretta senza soddisfarlo. Era davvero straordinario, a ben pensarci, che la sua vita fosse sempre andata così. Che lui avesse ottenuto tutto quello che voleva senza mai chiedere troppo. Equipaggiamento sportivo, biciclette e pattini a rotelle quando era piccolo, abiti di buona fattura, viaggi all'estero e un'automobile tutta sua da adolescente. Poi i soldi per pagare il college, i locali giusti e più tardi un buon lavoro, una brava moglie e due bambini. Aveva ottenuto tutte queste cose, ma l'unica cosa che adesso voleva con tutte le sue forze gli veniva negata. «Ho avuto tutto senza nemmeno chiedere», si disse Standish, sentendosi insolitamente gelido e intirizzito sott'acqua. «E adesso non voglio morire, ma questo non lo terrò mai. So bene che non mi verrà concesso. Poco importa quanto lo desideri, poco importa che cosa faccia, c'è un desiderio che non verrà mai esaudito». Il pensiero lo rattristò e in cuor suo mise il broncio come fanno i bambini. Non avrebbe mai più portato i bambini in Central Park la domenica pomeriggio, con un fiore all'occhiello, incrociando altri genitori. Gli sembrò incredibile che il mondo potesse andare avanti senza Henry Preston Standish. Eppure aveva il forte sospetto che intendesse fare proprio questo. Eppure il mondo sarebbe stato così spoglio con lui sotto invece che sopra. Ci sarebbero stati tanti di quegli spazi vuoti da riempire che Standish si domandò come avrebbero fatto. Chi si sarebbe seduto in poltrona nello studio a sfogliare una rivista quasi ogni sera? Ed era solo uno dei tanti problemi. Qualcuno avrebbe dovuto occupare la sua poltrona. Mica poteva andare avanti per sempre senza nessuno sopra, perché le poltrone erano fatte a quello scopo. Olivia non sarebbe stata abbastanza coraggiosa da prendere il suo posto. Sarebbero riemersi troppi ricordi e di certo non avrebbe permesso a nessun altro di farlo. Sarebbe stata una sfacciataggine per nulla in linea con il suo carattere. Sarebbero spuntati vuoti ovunque, ma non per colpa sua. Un vuoto nel taschino dell'addetto all'ascensore sotto Natale. Un vuoto nell'elenco telefonico. Un vuoto nella cancelleria dell'ufficio e altri vuoti sarebbero stati creati dove non necessario. Avrebbero pagato un uomo per grattare via il nome di Standish dalla porta dello studio e il portinaio avrebbe cancellato il suo nome dalla buca delle lettere. Nelle centinaia di grandi magazzini che mandavano in giro inviti e cataloghi sarebbe ben presto girata la voce: non spedite più niente a Henry Preston Standish, è morto. Standish scosse il capo con aria malinconica, senza scuoterlo per nulla. C'erano così tanti posti dove andava un tempo, dove era naturale per lui andare, che d'ora in poi avrebbero contenuto semplici vuoti. New York sarebbe stata costellata di spazi che non avrebbero mai potuto essere riempiti se non dal vero Henry Preston Standish. Il suo armadietto all'Athletic Club, l'infossatura nel suo letto, l'interno della sua giacca preferita, per dirne giusto qualcuno. Solo il vero Standish poteva riempire quegli spazi. Chi fosse venuto a prenderne il posto sarebbe stato denunciato come impostore da sua madre e da suo padre, da sua moglie e dai suoi figli. Olivia, Junior e Helen, come avrebbero fatto ad andare avanti senza di lui? Potevi gingillarti con la domanda solo quando non eri lì lì per morire, ma negli ultimi istanti di vita ti accorgevi di quanto fosse seria la questione. Aveva amato Olivia e generato due figli. Erano tutti consapevoli del suo ruolo nella loro vita. Strapparli da sé era come separare due gemelli siamesi. Morivano entrambi, sempre. Anche se di norma i medici fantasticavano sulla sopravvivenza di uno dei due. Standish riconobbe che mariti e padri erano già morti in precedenza, senza modificare in modo sostanziale la vita di mogli e figli, ma un attimo dopo decise, con una certa serietà, che lui era diverso. Non appena avessero saputo della sua morte, Olivia e i bambini si sarebbero uccisi. Era meglio così, meglio per tutti loro morire all'istante. Allora non si sarebbe sentito così orribilmente solo, mentre scendeva gli ultimi gradini fino alla sua tomba d'acqua. Standish decise che si sentiva come il rintocco di una campana. Quello era il primo pensiero completamente irrazionale che avesse mai elaborato in vita sua. Eppure non gli sembrava una cosa sciocca, perché era esattamente così che si sentiva, proprio come il rintocco di una campana. Immaginava che se si fosse trovato a morire in un ospedale, con la famiglia raccolta al suo capezzale, non gli sarebbe mai venuta in mente un'immagine tanto fantastica. Ma era sprofondato nell'oceano, nel buio pesto, e non respirava più. Era pieno d'acqua, dentro e fuori, e provava una strana sensazione di pace, come se il tempo si fosse fermato. E quel primo pensiero fantastico ne partorì altri ad affollargli il cervello. Era qualcosa di simile a un blando incubo, non piacevole ma nemmeno spiacevole, che una volta gli era capitato a New York quando aveva fumato troppe sigarette prima di andare a letto. Apparvero tutti i suoi amici con i visi stranamente contorti, restavano lì un minuto per fargli una linguaccia e svanivano per lasciare spazio agli altri che facevano smorfie, boccacce, espressioni mostruose con gli occhi, con la bocca. Ma lui non si lasciava ingannare, li riconosceva tutti. «Su, su», pensò Standish, rimproverandoli con un ditino immaginario. «Lo so chi siete, non sono mica scemo. Smettila di fare le boccacce, Junior. Togliti quella maschera, Helen. Olivia, ma che diavolo ti è preso?» Pensò a sua madre, a suo padre, alle sue sorelle e al fatto che non avrebbe mai più parlato con loro. Pensò all'Arabella, all'aspetto di Nat Adams senza dentiera, ai seni di Mrs. Benson che ballonzolavano sotto il costume rosso. Il rosso. Standish visualizzava quel colore e decise che era innamorato di Mrs. Benson, per così dire. Se fosse stato possibile, non gli sarebbe dispiaciuto andare a letto con lei. Le difficoltà non gli sfuggivano, di tanto in tanto si dimenticava d'essere un uomo condannato a morte e doverlo rammentare era una vera seccatura. Decise che gli sarebbe piaciuto andare a letto con ogni donna, con l'eccezione forse delle mogli di Pym e Bingley, magari stabilire un record mondiale di libidine prima di tirare l'ultimo respiro. Intorno non c'era nemmeno una donna, ovviamente, ma forse c'era qualche sirena. Le sirene. Standish rise senza ridere davvero. Lo sapevano tutti che le sirene non esistevano, anche se adesso non ne era più tanto sicuro. Certo, era possibile che esistessero, poteva anche spuntare Nettuno dal fondo dell'oceano e pungolare Standish con il suo tridente fino a restituirgli la sensibilità del corpo. Standish si sentì soffocare. Il buio esplose all'improvviso in un grandioso spettacolo pirotecnico. Razzi di un giallo e di un verde brillanti gli scoppiarono davanti agli occhi stupefatti, spruzzando il firmamento di linee, puntini e perline dai colori sgargianti. «È la fine», pensò Standish, guardando quei razzi sibilanti, rossi, arancioni, indaco e viola. «Stanno allestendo questo spettacolo per dirmi addio. È bellissimo, è stupefacente, eppure sono così solo. Olivia e i bambini avrebbero dovuto essere lì ad assistere. Li avrebbe tenuti per mano mentre i razzi esplodevano e insieme si sarebbero sbellicati dalle risate. Olivia e la stella della sera», mormorò Standish. «Due bambini con il sole che si raffredda sullo sfondo». Si domandò che cosa stesse dicendo, che cosa volessero dire le parole ingarbugliate che gli passavano per la testa. «Quanta solitudine, quanta solitudine, nemmeno un'anima da salutare, tutto solo a guardarmi morire». In una zona tranquilla di Westchester, Bingley si stava rigirando nel letto mentre sognava un irrimediabile crollo del mercato azionario che gli portava via tutto il patrimonio in un fiume in piena di dollari accartocciati. E chi era quell'uomo con la maschera della morte sul volto che accresceva l'alluvione? Il concierge dell'albergo di Waikiki smise di scrivere sul taccuino e fissò a lungo le onde che si infrangevano sulla piccola spiaggia lì davanti. «Quei poveretti sulle tavole da surf cercavano di cavalcare le onde come condottieri romani, ma quasi tutti cadevano come sacchi di patate. Era pericoloso, pensò, e come, presto o tardi qualcuno si sarebbe fatto male. E chissà come se la cavava quel tizio che aveva spedito a bordo dell'Arabella. Come si chiamava poi? E perché adesso gli tornava in mente? A New York, Olivia si svegliò di colpo da un sogno allucinante. Era 1:30 del mattino e si tirò su a sedere di scatto nel letto, cercando di ricordare che cosa avesse sognato, forse qualcosa su una caverna senza fondo, immersa nel buio più assoluto. Ma sentì solo la piccola Helen che singhiozzava nella camera accanto e andò a consolarla. Junior era silenzioso, sdraiato nel letto con gli occhi che fissavano il buio. «Mamma», disse, «falla smettere». Nella voce del bambino c'era un tono nuovo di autorità. A bordo dell'Arabella, Mr. Prisk si trovava sul ponte a guardare la scia di una stella cadente che solcava il cielo e a pensare quanto fossero fiochi i riflettori che Gushkin e un altro marinaio facevano passare lenti sulla superficie dell'acqua. Nella sua cabina, il capitano Bell sentì che la rabbia si attenuava. Inspiegabilmente si vergognò di se stesso. Guardò la sua goletta a 4 alberi, ma la trovò bruttina. Mr. Prisk era un bravo primo ufficiale. In futuro non sarebbe più stato così ruvido con lui, anche se, porca miseria, quella gente bisognava rimetterla di continuo in riga. Il piccolo Jimmy Benson tossiva irrequieto in cuccetta e per qualche motivo aprì gli occhi nella penombra per scoprire che sua madre non c'era. Tutta sola, stava passeggiando avanti e indietro sul ponte per contemplare le stelle. Avrebbe tanto voluto fare l'amore con qualcuno. Altri 6 giorni per arrivare a Panama poteva aspettare. Il vecchio Nat Adams all'improvviso si rese conto che il tonfo delle sue scarpe sul ponte a pozzo era un suono orrendo, quasi senza eco. «Devo metterci le suole di gomma, come Mr. Standish», si disse. Standish pensò che non gli sarebbe più capitato di provare un dolore analogo a quello di quando gli era esploso il cuore. Da un viola sempre più cupo, gli arrivarono parole insolitamente melodiose che lo riportarono tra le braccia della madre. «Eri un corpicino caldo, tutto coperto di peluria, un cuore che batteva nudo davanti ai miei occhi e una vocina triste, simile al gorgoglio dell'acqua, condannata a cadere in eterno da una grotta all'altra».
Maria Paiato ha letto Gentiluomo in mare di Herbert Clyde Lewis, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.